Bene, vi saluto e saluto anche coloro che non ho salutato personalmente. Non vi ho dimenticati, tranquilli.
Diciamo bentornato anche a te.
Grazie. Grazie. Sì. Ma guarda, per me è una benedizione perché non si può sempre dare, bisogna anche ricevere. Grazie Mario. E io ho quella gioia nel cuore che chi prende anche il posto su questo pulpito magari trasmette cose più profonde ancora più di me. E questo mi dà tanta gioia. Avete mai dovuto affrontare un esame importante nella vostra vita? Alzate la mano, chi? Wow, la maggioranza. Quegli esami che ti fanno stare svegli tutta la notte, ripensando a tutto ciò che avresti potuto fare meglio per prepararti. Conoscete anche questa esperienza? Forse alcuni di voi stanno già ricordando un simile momento, vero? Io mi ricordo alla scuola biblica che mi alzavo alle 3:30, alle 4 del mattino e allora ripetevo tutto quello che... Cioè la sera non ero niente, niente, però la mattina presto, come si dice in tedesco, ero fit. Riuscivo, cioè la sera quando arrivo alle 7, alle 8 non riesco più a memorizzare niente. Allora conosciamo. Esattamente, esattamente. Bene, oggi vogliamo parlare di un esame che tutti affronteremo, tutti, il giorno in cui ci presenteremo davanti al trono di Dio. Non sarà un esame per vedere quanto abbiamo studiato, se siamo abbastanza preparati, ma per rivelare come abbiamo vissuto e soprattutto se il nostro nome è scritto nel libro della vita. Leggiamo il testo Apocalisse capitolo 20, dal versetto 11 al 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Padre Celeste, ci troviamo davanti alla tua parola. Non è parola di uomini, non sono pensieri umani, ma è la tua volontà che qui viene descritta. È quello che tu hai voluto rivelare, far scrivere per noi esseri umani. Signore, benedici la tua parola, parla ai nostri cuori. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il tema salvezza o condanna, a te la scelta. Andiamo a vedere il primo punto, perché parla di un grande trono bianco ed è grande ed è bianco. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. Alla fine dei giorni ci sarà un giudizio finale, o ci piace o non ci piace. Molti, parlando anche dell'Evangelo, non credono che ci sarà un giudizio. Loro credono che una volta morti, siamo 3 metri sottoterra, forse 2,5 metri, dipende, e tutto finisce lì. Invece la parola di Dio rivela che ci sarà un giudizio finale. Di solito è chiamato il giudizio del grande trono bianco. Colui che siede sul trono, sapete chi è? Il re dei re. Ha autorità suprema come giudice. E il suo giudizio è definitivo. Non c'è nessuno sopra di lui. Non c'è possibilità di appellarsi, magari come spesso a volte avviene, a una corte superiore o una corte suprema, no? Si va in un'altra istanza e si cerca di fare come si dice? Processo, sì, grazie. Però qui non ce n'è, è l'ultimo, è quello finale. La sua corte è quella finale ed è la più alta che ci sia. Perché viene chiamato grande, miei cari? Perché viene chiamato grande? Certamente perché è un Dio grande, però non è questo il pensiero qui. È per la gravità del giudizio che vi sarà pronunciato. Il colore bianco del trono mostra che i giudizi sono, sapete come? Puri e santi. Ecco perché è bianco. Il bianco sta sempre per la purezza, per la santità. Colui che vi siede sopra è imparziale. Qui non c'è una bustarella sotto il tavolo a un giudice corrotto, miei cari. Non c'è. Non esiste. Non esiste. Quello che purtroppo su questa terra spesso sperimentiamo. Questo giudice non può essere comprato, corrotto o negoziato. Molto probabilmente, e sono convinto, che chi siede a questo trono è il Signore Gesù Cristo stesso. Perché dico questo? Perché nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, versetto 22, leggiamo: inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio Gesù. E poi un altro passo che conferma, seconda di Timoteo, capitolo 4, versetto 1, dice Paolo a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti. Cosa abbiamo letto in Apocalisse 20? Che i morti saranno alla presenza del trono bianco. Deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. C'è una distinzione tra questo giudizio e quello che i credenti affronteranno. Allora, ci saranno diversi giudizi. C'è un giudizio finale per i non credenti, per coloro che non hanno affidato la loro vita a Cristo Gesù, e certamente c'è anche un giudizio per i credenti. I credenti appariranno davanti a qualcosa chiamato il tribunale di Cristo. In greco c'è questo termine bema, che descrive niente altro che un giudizio di premio. In poche parole, non possiamo essere condannati perché Cristo è morto per la nostra condanna. Per cui non c'è condanna per il credente, ma bensì un giudizio di premio, come abbiamo noi condotto la vita cristiana su questa terra. Infatti in Romani capitolo 8, versetto 1, molto importante questo versetto, dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Questo testo ci fa ricordare che ogni persona che sia mai vissuta affronterà Cristo il giudice. O lo affronti come Salvatore, e io ti auguro che in questa sala non ci sia nessuno che affronterà Gesù Cristo come il giudice, ma bensì che il Signore possa premiare la tua vita su questa terra, o lo affronterai come Salvatore, essendo già stato purificato dal suo sangue, o lo affronti come ribelle e nemico e starai alla presenza del giusto giudice. Un giorno ognuno di noi dovrà rendere conto a colui che siede sul trono, e faremo bene a ricordare chi è che siede sul trono, colui che in verità ha dato la sua vita per te. È lui che ha autorità finale per giudicare le nostre vite e le decisioni che prendiamo. Ogni decisione che noi prendiamo su questa terra ha le sue conseguenze. Il tuo capo, il tuo vicino, il tuo insegnante non saranno sul trono. E nemmeno i tuoi genitori o il tuo coniuge. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di vivere in modo tale da compiacere a colui che è sul trono. E compiacere a Cristo è che tu apri il tuo cuore e dici: Signore, perdonami, perdona i miei peccati, voglio accettarti come Signore e Salvatore nella mia vita. Poi continua e dice: dalla sua presenza la terra e il cielo fuggirono via. La fuga della terra e del cielo rappresenta il crollo del vecchio ordine cosmico. Questo mondo, segnato dal peccato, dalla morte e dalla risurrezione e dalla corruzione, deve essere distrutto per far spazio a una nuova creazione. E questo concetto viene ripreso in seconda di Pietro, capitolo 3, dal versetto 10 al 13, dove si parla dei cieli che si dissolveranno. Dice che parla del fuoco che dissolverà il cielo e la terra e si scioglieranno nel fuoco, in attesa di che cosa? Di un nuovo cielo e una nuova terra. E in Apocalisse capitolo 21, versetto 1, prosegue questa idea, perché Giovanni dichiara e dice: un nuovo cielo e una nuova terra. E poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Ma può anche significare il fatto che nulla può essere tenuto nascosto a lui. Quando dice il cielo e la terra sono fuggiti dalla presenza di Dio, può significare che nulla può essere tenuto nascosto a lui. Non c'è barriera tra il suo sguardo e i nostri pensieri e azioni segrete. Le persone spesso si convincono che Dio sia lontano. Lo stolto, in Salmo 14, versetto 1, dice: lo stolto dice nel suo cuore: non c'è Dio, e crede che non sarà punito. E questo è l'inganno, miei cari. Molti fanno cose in segreto che non oserebbero mai fare di fronte agli altri. Quante cose, miei cari, facciamo di nascosto, nessuno ci vede, e certamente non faremo mai una cosa del genere davanti agli altri, però Dio vede e considera ogni cosa. Si nascondono nell'oscurità, dietro porte chiuse, in vicoli senza luce, in scantinati, e si passano le cose di nascosto, come se nessuno vede niente. Nessuna di queste cose può funzionare e tenere segrete le nostre azioni davanti a Dio. Niente, miei cari. Persino i nostri pensieri sono conosciuti e sono registrati. Guardate cosa dice l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13. E non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto e al più tardi al grande giudizio del trono bianco. Lui non solo vede tutto ciò che facciamo, ma conosce anche tutto ciò che pensiamo. Quante volte pensiamo noi male di un'altra persona? E pensiamo che nessuno lo sa, ma c'è uno che lo sa. Ogni volta, anzi prima che tu pensi, lui già lo sa. I nostri pensieri più intimi sono messi a nudo ai suoi occhi. Tutta la nostra lussuria, avidità, amarezza, orgoglio e invidia sono esposti a colui che ha occhi come fuoco. E Gesù nell'Apocalisse viene presentato come gli occhi avendo appunto fiamme di fuoco. Infatti lo dice nell'Apocalisse capitolo 19 versetto 12, dice i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. E questo sta a rappresentare come il Signore penetra nel nostro cuore, nei nostri pensieri. Vede e conosce ogni cosa. Davanti al trono bianco la tua vita apparirà, sai come? Come un film che rivela tutti i segreti, perché è tutto scritto, tutto, tutto. Lui osserva sempre. In Salmi 139, versetto 8 dice: se salgo in cielo, tu sei là. Se scendo nello Sheol, che sarebbe il soggiorno dei morti, tu sei là. Cioè non c'è luogo, non c'è posto. Ecco perché fuggirono la terra e il cielo. Cioè non c'è nessun posto dove noi possiamo nasconderci. Ricorda che ovunque tu sia e qualsiasi cosa che tu stia facendo, Dio ti sta guardando. E ora la domanda: mi rende questo gioioso o mi rende questo triste e magari mi dà fastidio? Vede tutto ciò che fa in segreto e lo scrive nei libri. Questa verità e questa conoscenza può aiutarti a ricordare di fare ciò che è giusto anche quando sei solo e nessuno ti vede. Questa verità, miei cari, dovrebbe proteggerti a dire: anche se ora nessun uomo mi vede, però cioè c'è l'Altissimo che mi vede. E questo può essere una protezione, può essere una benedizione che magari non mi lascia andare a fare delle cose. Come a volte, miei cari, quando stiamo davanti al computer, non c'è nessuno, sei solo a casa, lo accendiamo. E magari a volte andiamo alla ricerca di certe pagine, miei cari. È vero, nessuno ti vede, però il Signore vede tutto. Allo stesso tempo Dio ti dà l'opportunità per confessare il tuo peccato. Invece di pensare che possiamo continuare a nascondere i nostri peccati, dovremmo confessarli a Dio. Cerca il perdono ora, perché quando lo cercherai può essere troppo tardi. Cerca il perdono ora, prima che sia troppo tardi e ti trovi davanti al trono bianco, il giudizio finale. Lì non possiamo fare più niente. Anche dalla caduta di Eden vediamo che Dio vuole che confessiamo i nostri peccati a Lui. Chiese ad Adamo ed Eva: avete mangiato per caso del frutto? Certo che Dio lo sapeva. Però perché glielo chiede? Perché glielo chiede? Per dare la possibilità ad Adamo ed Eva: apriti, accetta, confessa, riconoscilo, che lo avete fatto. Miei cari, Non è tanto problematico il fatto di aver commesso un peccato, è molto più problematico quando non lo confessiamo. Il testo continua e dice: poi vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. Ogni persona un giorno starà davanti a Dio e affronterà il giudizio. Sarà il momento che renderemo conto della nostra vita trascorsa su questa terra. A volte viviamo come se noi non dobbiamo affrontare una tale verità. E questo è l'inganno del diavolo a farci credere: vivi la tua vita, godi la tua vita il più possibile, perché un giorno non ci sarai più. E questo è il più grande inganno. E il più grande inganno è il nostro cuore, come dice Geremia, ingannevole più di ogni altra cosa, e maligno è il nostro cuore. Gesù stesso annunziò questo giorno di resurrezione e giudizio. Guardate cosa dice in Giovanni capitolo 5, versetto 28 e 29. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. In quel giorno non ci sarà parzialità. Nessuno può più intercedere per te. Uguale quante offerte tu hai dato alla Chiesa. Le offerte non serviranno, miei cari. Almeno davanti a Dio non servono. E nessuno in quel momento, scusate, ma nessun santo potrà aiutarti. Perché chi può aiutarti è ora su questa terra e si chiama Cristo Gesù, che è morto per te sulla croce. Non puoi più rimediare, non puoi dare niente in cambio per riscattare la tua anima. Guardate un po' cosa dice nel Salmo 49, versetto 6 all'8. Essi hanno fiducia nei loro beni e si vantano della loro grande ricchezza. Ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il suo denaro sarà sempre insufficiente. Le tue ricchezze o la tua posizione sulla terra non ti daranno un lasciapassare. Sia i poveri che i ricchi saranno davanti al trono. Nessuna nazionalità sarà privilegiata, miei cari, nessuna. Coloro i cui nomi sono registrati nella storia del mondo per i loro successi, perché hanno ricevuto magari, un esempio, un premio Nobel, no? Vengono ricordati, vengono premiati, vengono registrati in libri che dovranno essere ricordati. Il fatto di essere scritti nei libri della storia non ci dà nessun diritto di essere altrettanto scritto nel libro della vita. Abbiamo un'autorità suprema su di noi. E il testo continua e dice: i libri furono aperti e i morti furono giudicati da ciò che era scritto nei libri secondo ciò che avevano fatto. Questi libri sembrano essere i reso conti scritti contenenti l'intera storia di ogni persona che sia mai vissuta sulla terra. La nostra storia mondiale contiene solo frammenti degli eventi o dei successi più significativi di personaggi famosi. Invece la raccolta di storia di Dio su ogni persona sarà completa. Non sfugge niente. Tutti i dettagli. Tu dici: ma com'è possibile? Dio è l'onnipotente. Dio sa ogni cosa. A lui niente è impossibile. Tutto ciò che fai verrà registrato. Ciò includerà tutto ciò che hai fatto in segreto e di cui nessuno è a conoscenza, magari nemmeno il tuo partner. Includerà cose che hai magari tu stesso dimenticato. Verranno anche annotate motivazioni e pensieri interiori. Riflettiamo un momento. Come ti sentiresti se venissi chiamato e il libro delle tue gesta e pensieri venisse letto davanti a tantissime persone? Come ti sentiresti? A disagio, vero? Ma non solo a disagio. Sarà un momento grande di vergogna e di dolore personale. I giudicati desidererebbero in quel momento scappare, o meglio dire, untate erde Christian, così si dice in tedesco, no? Tutto sarà rivelato sotto lo sguardo dell'Onnipotente. Non potrà essere presentata nessuna giustificazione ragionevole, miei cari. In quel momento nessuna scusa sarà abbastanza convincente, perché a volte noi siamo veramente bravi a convincere e a giustificarci davanti agli altri. A volte ci riusciamo, ma davanti a Dio non funziona. Quanto sarà spaventoso quando i libri verranno tirati fuori in quei momenti. Tutti gli accusati vedranno il libro e si ricorderanno che c'era salvezza. Salvezza e vita. E anche di riconoscere, allora era tutto vero quello che io ho sentito. Ma non hanno voluto. E ora è per sempre troppo tardi, miei cari. Nella vita noi possiamo commettere tanti errori di arrivare troppo tardi, vero? A volte capita anche che perdiamo un bus o c'è magari un intervento di qualsiasi cosa e perdiamo il treno. A volte è grave, ma non è tanto grave perché possiamo prendere il prossimo. E ci sono tante cose che su questa terra, quando è troppo tardi, in qualche modo possiamo rimediare. Però qui davanti al trono bianco non c'è niente da recuperare, da rimediare. È difficile immaginare l'angoscia e il ripianto che saranno provati dai condannati in quel momento. È terribile. Miei cari, oggi pomeriggio non voglio fare a nessuno paura, ma è la verità. È la verità della parola di Dio. E se c'è scritto anche questo testo, è scritto per noi affinché noi ne prendiamo coscienza. Possiamo veramente renderci conto che la parola di Dio è la verità. La puoi anche rinunciare, miei cari, rifiutare, ma poi devi contare con le conseguenze. Il giusto giudizio di Dio. Nel versetto 12 del nostro testo dice: e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Potete spegnere la luce qui in mezzo, Marco, se puoi lasciare partire un piccolo video. Certamente, miei cari, questo video ora è solamente una supposizione come sarà, perché nessuno lo sa. Però secondo quello che è scritto possiamo un po' immaginare quello che possiamo vedere qui in un attimo. Nessuno potrà dire quel giorno, quando le persone che non hanno creduto in Cristo Gesù, non avevo scelta. Oppure mi ha fatto fare questo, sono stato costretto, non immaginavo quanto fosse grave. Dio è il Dio perfetto, la sua aula di tribunale sarà perfettamente giusta, ognuno dei suoi verdetti sarà incontaminato al 100%, nessuno sarà in grado di trovare difetti ai suoi giudizi. I condannati non potranno dire: non è giusto. perché riconosceranno pienamente in Dio che è il Dio giusto e che Lui giudica giustamente. Qualunque sentenza Dio pronunci sarà esattamente ciò che è giusto, né più e né meno. E il testo continua e dice: la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro. Ora, l'Hades è chiamato anche il soggiorno dei morti. E il mare restituì i loro morti che erano in esso, la morte e l'Hades resero i loro morti che erano in loro e furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Questo versetto significa semplicemente che tutti coloro che sono morti appariranno davanti al giudizio di Dio. Nessuno e nessuna epoca potrà sfuggire. Nessuno e nessuna epoca. Una volta io dissi questo, stavo in città, stavo distribuendo dei volantini e questo volantino indicava appunto che ci sarà un giudizio di Dio. Sapete cosa mi ha detto questo giovane? La vita è troppo bella per metterla adesso da parte. Io credo che se c'è un Dio chiuderà un occhio. Ho detto: è quello che pensi tu, ma la verità è un'altra. La morte e l'Hades furono gettati nel lago di fuoco, per cui la morte non è la fine. È quello che molti desiderano. Proprio questa settimana parlavo con una persona, lui sta soffrendo molto, però sta rinnegando Dio e mi ha confessato che ha cercato di togliersi la vita. Gli è andata bene. Ha solo vomitato, ha preso tanti di quei medicamenti. Perché voleva togliersi la vita? Perché voleva smetterla di soffrire. Però va incontro senza Cristo a una sofferenza eterna. Molte persone credono che dopo la morte non ci sia più nulla, che si perda ogni coscienza. E invece non è vero, miei cari. Conoscete quella storia che Gesù ha raccontato in Luca 16 del ricco e di Lazzaro? Il ricco credeva che non ci fosse niente, però lui poi, cosciente, ha riconosciuto che era nelle sofferenze e chiedeva aiuto, ma aiuto era troppo tardi. Allora disse: allora fammi fare qualcosa per i miei fratelli, perché ho 5 fratelli, affinché non vengano anche loro qui. E Abramo rispose e disse: hanno appunto Mosè e i profeti, hanno la parola di Dio. La Bibbia insegna molto chiaramente che la morte non è la fine. Ci sono due destinazioni finali: la vita eterna con Gesù Cristo in cielo o la seconda morte nel luogo di fuoco. Il lago di fuoco è descritto nella Bibbia, e Gesù l'ha descritto molto chiaro, come un luogo di tenebre. Ora non andiamo a prendere tutti questi passi biblici, se li volete ve li posso dopo dare perché ce li ho qui. Allora viene chiamato un luogo di tenebre, viene chiamata la seconda morte, appunto, come abbiamo letto, un posto per Satana, l'anticristo e il falso profeta. Il luogo, dice Gesù, che il lago di fuoco non è stato preparato per noi esseri umani in primis, ma bensì per il diavolo e i suoi angeli. È un luogo di tormento, una fornace ardente, un luogo di stridore di denti e di pianto, fuoco inestinguibile, un luogo dove il verme non muore. Tu sei lì, il fuoco ti dà tortura, ma non muori, continui a vivere. Distruzione eterna lontano dalla presenza di Dio. Una parte dell'agonia dell'inferno non è solo dolore fisico, ma angoscia spirituale. Colpa, vergogna e pianto continueranno per sempre. Capite? Io credo che la tortura più grande è quella di trovarsi in un tale luogo. Sai che non puoi fare più niente, avevi la possibilità appunto di salvarti e lo hai rifiutato. Queste persone non avranno dei corpi glorificati come i credenti. Molti digrigneranno i denti contro Dio. Nell'Apocalisse c'è un passo dove dice che nonostante hanno rinunciato a Dio, non volevano accettare il giudizio di Dio e dissero: montagne, cadeteci addosso e nascondeteci dall'ira dell'Iddio onnipotente. L'amarezza e la rabbia probabilmente li consumerà. È orribile anche solo pensare al terrore di essere condannati in questo luogo. Ogni credente dovrebbe rattristarsi al pensiero di quello che aspetta a una persona che va a finire in questo luogo, miei cari. Questo dovrebbe risvegliare un po' la nostra coscienza. Questa verità in realtà dovrebbe motivarci a condividere con coraggio il Vangelo. Antonio, hai fatto la cosa giusta, hai detto: perché devo aspettare? Perché non sappiamo se abbiamo un'altra occasione. I credenti sono chiamati a condividere il Vangelo a un mondo che sarà condannato all'inferno se non verranno a conoscere Cristo Gesù. Siamo chiamati da Dio a divulgare che ci sarà un giudizio. È chiaro che le persone ci prenderanno in giro, però siamo in dovere di avvertirle. Siamo chiamati dalle nostre stesse coscienze come responsabili verso chi ancora non crede. Perché anche noi un tempo non abbiamo creduto, miei cari. E ci sono state persone che Dio ha usato, che li ha spinte dal suo amore a parlarci. E ora siamo qui e conosciamo la verità. Ma credo che dovremmo innanzitutto valutare la propria salvezza e assicurarsi se abbiamo veramente una relazione con Cristo. Oggi pomeriggio vi invito, miei cari, seriamente. Guardate un po' cosa dice l'Apostolo Paolo. In Seconda di Corinzi, capitolo 13, versetto 5. Esaminatevi. E questo è un esame oggi pomeriggio, per te e per me. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Cioè, la prova ora è a me stessa. Io non devo dare nessuna prova a nessuno, ma a me stesso. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? Da che cosa riconosciamo che Cristo è in noi? Ci sono dei segni, dei frutti per riconoscerlo? Se no, dice l'Apostolo Paolo, a meno che l'esito della prova sia negativo. Gesù è l'unico modo per evitare questo destino. Impegnati di far crescere, impegnatevi di far crescere i vostri figli nella verità, affinché conoscano il Signore. Sarebbe davvero terribile vedere i propri figli andare a finire nel lago di fuoco. Il fatto di essere cresciuti in una famiglia cristiana non ci dà nessun diritto, miei cari. Anche tu, come figlio e figlia, anche i tuoi figli devono prendere una decisione per Cristo. E siamo responsabili, miei cari. Cosa fai per impegnarti che ciò non accada? Quanto tempo trascorri insegnando ai tuoi figli le cose di Dio? Invece, quanto tempo investi portando agli allenamenti di calcio o alle lezioni di musica o altre attività ai tuoi figli? Non mi capite male, non mi capite male. Dio non è contrario di portare i nostri figli all'allenamento del calcio, tantomeno alla musica. Qui si tratta di riflettere se noi ci impegniamo a dare delle cose buone ai nostri figli che magari vanno all'allenamento a imparare la musica. Bene, buono. ma quanto di più, miei cari, dovremmo impegnarci a prenderci del tempo e parlare e pregare ed essere d'esempio nella vita cristiana per poterli guadagnare a Cristo. Mostra compassione, miei cari, per le anime perse che ci circondano. Avverti loro di ciò che sta per accadere, così che non possano evitare appunto questo destino. E come ultimo, il libro della vita e del lago di fuoco. Perché nel versetto 15, l'ultimo versetto dice: e se il nome di qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Dopo aver controllato i libri delle azioni, come abbiamo visto al video, c'è un altro libro che verrà controllato. Il libro della vita è talvolta chiamato anche il libro della vita dell'agnello, Apocalisse 13, versetto 8. Contiene tutti i nomi di coloro che confidano in Cristo Gesù e sono stati purificati dal suo sangue. Tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, qui dice, verranno e saranno condannati, gettati nello stagno di fuoco. Nessuno sarà dichiarato innocente. Si possono immaginare i sentimenti di coloro che stanno per essere condannati. Conosceranno la loro colpa, sapranno di meritare l'inferno. Sapete, prima di conoscere Cristo, una cosa ero consapevole. Se esiste un inferno, quello lo merito. E in verità noi lo sappiamo. Solamente che vogliamo un tale pensiero allontanarlo. Infatti, quando veniva questo pensiero, lo allontanavo. Però ero cosciente che se ci fosse un inferno, lo meritavo. Quando il libro della vita verrà aperto, spereranno che in qualche modo il loro nome sia in quel registro. Anche mentre sperano, sapranno che è una speranza senza esito. Dal momento che non si sono rivolti a Gesù e non hanno chiesto perdono. Come poteva il loro nome essere scritto quando loro non hanno aperto il loro cuore a Cristo Gesù? Come potevano essere chiamati quando si sono rifiutati di aprire il loro cuore a Gesù? Allora saranno pronunciate le temute parole: il suo nome non si trova qui. È terribile, miei cari. Queste sono parole che il Signore ha voluto rivelare a noi prima che sia troppo tardi. Ora non è tardi, miei cari, non lo è. Oggi, dice la parola di Dio, è il giorno della salvezza. Domani non sappiamo se viviamo. Non abbiamo nessuna garanzia che noi questa notte possiamo dormire tranquilli e all'indomani alzarci come se niente fosse. Nessuno di noi ha questa garanzia. Quante volte le persone hanno fatto dei progetti, e tutto un tratto, quando meno se lo aspettano, un infarto ed è tutto finito. Quante volte abbiamo sentito dei giocatori in piena salute, che crollano nel campo. E magari alcuni si chiedono: ma com'è possibile? Un fisico del genere, un'alimentazione del genere, una preparazione del genere, ed è tutto finito. Ascolteranno quelle parole che diranno: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, operatori di iniquità. Quelle saranno le spaventose parole che sentiranno. Voglio concludere, miei cari. Sei sicuro che il tuo nome sia scritto nel libro della vita? Tutti coloro che sono in Cristo hanno i loro nomi scritti lì e possono evitare il destino eterno. perché ascolteranno quelle parole che diranno: ben fatto, servo buono e fedele, entra alla presenza del Signore. Non inseguire le emozioni del presente secolo, ma prendi sul serio e preoccupati. Non prendere alla leggera quello che potrà esserci un domani. Le persone si prepareranno per i colloqui, gli esami universitari e per andare agli appuntamenti. Prendiamo tante di quelle preoccupazioni e anche delle precauzioni, ma non si preparano per il giudizio finale. Sei pronto a incontrare il giudice? Se non lo sei, cosa devi fare per prepararti? Apri il tuo cuore a Gesù. Fallo adesso. Che il Signore ci benedica. Amen.